tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
The Actor, nuovo singolo per gli Al J, pezzo dedicato a John Belushi. The Actor è lui, poi non è mai nominato in realtà in questa canzone, però i riferimenti sono assolutamente chiarissimi, e quindi una canzone, diciamo così, omaggio a Belushi, quando, se non sbaglio, è scomparso nel 1982, quindi quest'anno dovrebbe ricorrere un altro quarantennale importante, diciamo così. Diamo il buongiorno quest'oggi, poi gli chiediamo magari cosa pensa degli Al J, se sono un gruppo che apprezza o meno, ed è per me un onore ritrovarlo qui a Radio Rock. Marco Biondi, mi permetto di dire amico di Radio Rock. Ciao Marco,
assolutamente,
buongiorno.
Sì, ciao Emilio, ciao amici di Radio Rock.
Come stai?
Benissimo, quando sono qua sto benissimo.
Allora, Marco, ospitare Marco è meraviglioso, perché dovete sapere che noi, l'ha fatto anche il nostro Maurizio Paniconi con te, la preparazione al parlare al microfono, no, guarda, parla dritto perché i microfoni sono un po' direttive. Arriva Marco, non c'è bisogno di dire nulla, come ovvio che sia, cioè, è fantastico avere ospiti come te, che devo dire che sono un po' rari, perché vabbè, per carità, molti che vengono a trovarci magari non hanno mai fatto la radio, quindi è anche comprensibile. Conosci gli Al J?
Sì,
ti piacciono?
Assolutamente sì, mi piacciono molto. Infatti non sapevo fossero tornati. Io, quando sono qua da te, la cosa che mi piace, mi fa sempre ascoltare delle cose nuove. L'altra volta c'era Tori Amos, un'altra che io adoro.
Sì, 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 tu ci hai raccontato anche degli aneddoti interessanti su Tori Amos, su un live, ricordo che hai visto. È un periodo un po' particolare, commentavamo fuori onda, abbiamo questa pandemia che in qualche modo sarà messa in secondo piano dai rumori di questo conflitto, di questa guerra che è un po' alle nostre porte. La musica, la grande musica, il rock, ma non solo, ha cantato spesso di guerra. Penso alla guerra del Vietnam, per esempio, che è stata però insomma ha avuto il pacifismo in generale, no, diciamo così, ha avuto un rapporto molto molto stretto con la grande musica, Marco.
Sì, assolutamente, tant'è vero che poi alcuni artisti come John Lennon venivano controllati dalla CIA perché davano fastidio, ovviamente, certo, per quello che dicevano, per come manifestavano e per tutto quello che facevano.
Senti, io oggi però non parliamo necessariamente di quello che accade, parliamo di musica, parliamo di quello che vuoi tu in realtà.
Parliamo di tutto,
di quello che vuoi. Ascoltiamo la tua musica e partiamo subito con la tua prima scelta musicale. Cosa hai portato?
Io te ne ho dette due, non so cosa hai messo. È questa?
Ok,
l'altra.
Cioè, possiamo fare in realtà quella che vuoi, però insomma, volevo partire da un classico.
Sì, partiamo da un classicone. Ne approfitto per salutare Luca Bernardoni di Sorry Mom, che è con me, che è mio socio in Sorry Mom. Lui è un grande fan degli AC/DC e oggi voglio partire con un omaggio a tutti i fan degli AC/DC, perché sono forti, ci siamo affezionati. Sono la band che, voglio dire, ormai fa tutti i dischi bene o male uguali, ma quello è il loro suono, quello
sì,
è il loro timbro.
Sì, sì, no? Ne parlavamo l'altra volta, no? Le band che in qualche modo, dalle quali ti aspetti che facciano quella cosa,
sì,
lì. Cioè, che non devo...
Una cosa che mi ha fatto impazzire, quando è uscito l'album ultimo degli AC/DC, io avevo messo una notizia sul mio profilo Facebook e un ragazzo mi ha chiesto: Marco, ma secondo te come sarà l'album nuovo degli AC/DC?
Cioè, cioè, allora guarda, AC/DC che possano fare un disco sperimentale, un disco psichedelico, un disco elettronico, non ci crede nessuno,
no,
ed è giusto che sia così.
Ma ci piacciono
perché
così.
Alcune certezze non devono essere ma altre no, gli Iron Maiden, per dire, no? E per esempio già, ecco, i Metallica sono una band che durante la loro carriera ha sperimentato di,
sì,
più, no? Fecero quel a parte il Black Album, no? Poi fecero quel tentativo di un disco più garage, più punk, senza soli, no? Quindi tentarono un po' di cambiare in qualche modo le carte in tavola, di fare qualcosa di diverso, però ci sono dei gruppi.
Infatti, io ho sempre certezza. Preferito chi sperimenta,
sì.
Però ci sono dei classici che sono così, che poi ti ci affezioni, no? Per cui è come le Zeppelin, sono delle Zeppelin, era quello, probabilmente se fossero andati avanti, conoscendo Robert Plant, avrebbe un po',
certo,
sperimentato sicuramente di tutto di più, però ci piace quel suono lì. Dagli AC/DC questo ti aspetti, e questo vuoi.
Devo dire che dalle band che sperimentano a volte sono usciti fuori delle cose veramente ignobili, sono uscite fuori delle robe che però, voglio dire, apprezzi il tentativo, no? In qualche modo.
Sì, allora, con tutto il rispetto per l'artista che nominerò, meglio,
sì,
loro che sperimentano che Clapton, che li fa tutti uguali.
Ah, no, certo, sì, sì. Beh, diciamo che c'è un, ecco, meglio il tentativo, magari frustrato, magari non riuscito, magari,
sì,
proprio che porta, che fa uscire fuori una roba davvero inascoltabile, però il tentativo di variare, di cambiare qualcosa, piuttosto che appunto rimanere sempre a fare lo stesso disco. Però loro sono dei grandi, e AC/DC, partiamo, lanciala tu Marco, va.
Questo è Shoot to Thrill.
Yeah.
grande classico firmato AC/DC. Giustamente, come ci scrive Gigi, gli AC/DC sono rassicuranti, Marco, no?
Sì,
sono...
è il termine più usato, rassicuranti e meraviglioso.
Quella band che no, la comfort, la famosa comfort zone, no? Che ti mette in quella dimensione un po' casalinga, ti senti a casa con loro, no? Ti senti bello tranquillo, protetto. Però potremmo chiedere effettivamente, anche perché mi ricordava Marco quella cosa brutta, non vuole neanche nominarlo, con Lou Reed, cioè il disco di Metallica e Lou Reed, ma Lou Reed, ricordavamo, anzi mi ricordavi tu giustamente fuori onda, diciamo che spesso e volentieri ha tentato degli approcci un po' diversi, un po' particolari, e non sono riusciti tutti alla grande.
Sai, come dicevamo anche fuori onda, gli album sperimentali, quelli che degli artisti che osano, a volte hanno solo capolavori incredibili, come Dark Side of the Moon, per dirne uno, a volte nascono delle cose non proprio riuscitissime. Sì. No? Parlando di Lou Reed, del messaggio di Lou Reed, mi viene in mente Metal Machine Music.
Sì, disco atroce, atroce.
Un doppio album di distorsioni di chitarra.
Ma tu ricordavi anche Two Virgins di Lennon e Ono. Allora, mi verrebbe da dire, provate a proporre, se vi vengono in mente, degli album di grandi artisti che hanno fatto delle cose clamorose, amorose, pazzesche, e che però sono inciampati in uno o più dischi, diciamo discutibili, per usare un eufemismo, esatto. Perché magari spinti dal desiderio di fare qualcosa di diverso e che non ha funzionato, evidentemente. Quindi ce ne sono sicuramente. Ecco, qualcun altro subito mi manda un messaggio: Hot Space dei Queen.
Beh, insomma, dai, però non è da buttare.
Sono un po' ingenerosi su Hot Space, che è considerato però un po' brutta la trocolo dei Queen.
Sì, è vero, è vero. E a me spiace, perché se non vado errato, su quell'album c'era Body Language, che secondo me è un pezzo allucinante. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo ancora oggi.
Sai perché, forse? Perché è stato percepito talmente diverso da quello che hanno fatto i Queen, e un disco sostanzialmente poi anche estromesso, diciamo, dai Queen live, perché canzoni completamente, cioè, arrangiate in modo molto anni 80, con in modo molto elettronico, e quindi probabilmente il fan dei Queen l'ha un po' messo in secondo, l'ha un po' snobbato, a dire la verità. Però c'erano delle cose interessanti.
Guarda, ma i fan, e parlo anche per me, sono anch'io stato e sono fan di vari band, no? Io sono uno di quelli che ripudiò i Genesis quando se ne andò a Peter Gabriel. Ora, ero ragazzino, non capivo ancora niente di musica, scopro i Genesis con Peter Gabriel, il tempo di scoprirli, Peter Gabriel se ne va, ho vissuto i tre album seguenti come se fossero schifezza. Pensa che oggi quei tre album sono fra i miei preferiti di tutta la discografia dei Genesis.
Perché poi le cose cambiano anche, certo, no? Nel senso... cambiano, certo. Allora, Splinter degli Offspring, dice, ci scrive qualcun altro, può andare Splinter degli Offspring?
Ma è un po' ingeneroso, c'è di peggio.
Invece qualcun altro dice che in Stiff Upper Lip, quindi parliamo sempre degli Genesis, hanno però dato qualcosa in più di blues rispetto al loro standard, cioè hanno mantenuto il loro stile, però ci hanno messo quella virgola un pochino più verso il blues, che era il massimo del cambiamento che gli AC/DC potessero
loro li stanno, no?
C'è Marco che dice, si può dire che il mio Prince, che Prince è suo, ricordiamo, e Zappa facevano sempre o quasi album sperimentali.
Beh, Zappa sì, assolutamente. Prince ha alternato album totalmente sperimentali, che sono quelli che l'hanno un po' allontanato dal grande pubblico, magari, a delle cose clamorose. Però devo dire la verità, ha ragione, gli album sperimentali di Prince, secondo me, sono tanta roba.
C'è qualcuno che ci cita tre dischi.
Sì.
Che dice, però, aggiunge poi dopo: a me piacciono tutti e tre, guilty pleasure, cioè sai, i dischi che ti piacciono e quasi ti vergogni di ammettere che ti piacciono, e sono Diabolus in musica degli Slayer, Risk dei Megadeth e Suntanger dei Metallica, che io citavo prima. Sono effettivamente tre dischi, soprattutto Risk dei Megadeth, che secondo me aveva un paio di pezzi buoni, però sono dei dischi in cui effettivamente le tre band hanno cercato di fare qualcosa di un po' diverso. E non sono riuscitissimi, nessuno dei tre.
Poi il fan ragiona diversamente, però. Io sono un grande fan di Bowie, e se mi dici qual è uno dei tuoi album preferiti di Bowie, sì, molti citano Heroes, Ziggy Stardust, tutti quelli più banali, bellissimi per carità, però io ti direi Lodger, che è probabilmente di quella famosa trilogia berlinese,
certo.
E poi Lodger l'ha vista in cartolina, probabilmente è quello meno conosciuto, meno quotato, e non è sicuramente un capolavoro, però non so perché il fan poi si fossilizza, no, su quelle cose.
Certo.
Lodger è un grande disco, immagino sia così anche per lui.
C'è qualcuno che scrive Virtual Eleven, Iron Maiden con Blaze Bayley. Io lì però parlerei di un disco brutto, non di un perché qui la differenza è sostanziale. Non parliamo di dischi brutti, forse sì, possiamo dire brutti dischi di grandi band, ok, Virtual Eleven ci rientra, però potremmo andare più nello specifico e dire dischi brutti di band che hanno di grandi band che hanno cercato però di fare qualcosa di diverso, di sì, sperimentare qualcosa, e sono caduti sul tentativo di diversità,
sì,
appunto,
ma anche sai, non per forza sperimentare, poi c'è il filone magari, no? La moda del momento che ti porta ad avere un fenomeno musicale e tutti abbracciano quel fenomeno, come quando esplose la disco music, che tutti, certo, i grandi artisti rock fecero, certo, il loro brano disco, dai Kiss a Elton John a tanti altri.
Qualcuno dice One Hot Minute dei Red Hot Chili Peppers, secondo me è un bellissimo disco, sì, che è infatti l'ultimo album bello che hanno fatto. Californication mi annoia, vabbè, so qui
severissimo, però.
Sì, molto severo, devo dire la verità. Sentiamo ancora 3899 106 600, sentiamo Deb, sì, vai, la tua voce, aspetta che ripartiamo da qui, vai.
E comunque a, sì, prescindere, Tirocchi è un infingardo.
Ah vabbè, questo sì, riguarda ancora il messaggio di prima. Bene, grazie. L'argomento di prima. Dunque, va bene. Poi vediamo ancora. Io direi di fare così: ascoltiamo un'altra canzone scelta da te, Marco. Poi torniamo sul tema. Grandi artisti e grandi band che hanno provato a fare qualcosa di diverso con un disco sperimentale e non gli è proprio riuscito. Quindi 3899 106 600, con cosa continuiamo?
Continuiamo con qualcosa di più attuale questa volta, perché il rock non è solo classici, è anche classici, ma c'è una scena internazionale che secondo me è fortissima, e in Gran Bretagna soprattutto, come la storia ci insegna. Ho scelto un brano di un gruppo che mi piace tantissimo e si chiama Fountains D.C.
Bene, ascoltiamo Heroes Dead, torniamo fra poco con Marco Biondi su Radio Rock.
Life ain't always empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. 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 Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self, and don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere, and believe me friend, everyone will hear. Life ain't always empty. 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 Never borrow them from someone else. Buy yourself a flower every hundredth error. Throw your hair down from your lonely terror. And if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. 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 Tell you what you got time for. It only goes around, goes around, goes around. Take a family name for your own great sins, cause each day is where it all begins. And don't give up too quick. You only get one line, you better make it stick. If we give ourselves to every breath, then we're all in the runner for a hero's death. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty.
pezzo dei Deep Purple, Stormbringer, scelto dal nostro Marco Biondi quest'oggi su Radio Rock. Marco, allora raccontaci il perché di questa tua scelta dei Deep Purple di Coverdale.
Allora, perché David Coverdale, io ho un rapporto conflittuale con quest'uomo.
Sì?
Sì, allora io in realtà ho scoperto i Deep Purple con questo album.
Sì.
È uscito nel 74, io avevo 13 anni e quindi... No, il 75, scusa, 14 anni e quindi quello ti becchi fondamentalmente. No, poi sono andato dopo a scoprirmi gli altri. E quindi la mia adolescenza con i Deep Purple è stata fra Burn e Stormbringer, quindi certo. I Deep Purple di David Coverdale, voce incredibile, tant'è vero che quando fondò i Whitesnake io comprai subito l'album dei Whitesnake, il primo, che ancora oggi è clamoroso, e quindi io ho tanta ammirazione verso di lui e ho avuto poi l'onore di chiudere un concerto dei Whitesnake al Pistoia Blues Festival del 2016.
Sì.
Quindi figurati,
già
nel pomeriggio c'erano gli Hardcore Superstar ed altri che aprivano. Whitesnake, mi guardo il concerto, ve lo godo, lui bravissimo sul palco, voce ancora incredibile. Peccato che poi lui finisce, gli Whitesnake finiscono, noi dobbiamo salire col mio show, Rock Fan Show, e il management dei Whitesnake dice no, finché noi non smontiamo tutto voi non salite sul palco.
Pazzesco.
Ragazzi, ma non è possibile, noi dobbiamo fare lo show, cioè immagina piazza del Pistoia Blues Festival strapiena.
Certo.
Abbiamo aspettato 45 minuti mentre loro smontavano.
C'era più nessuno.
Ma no,
ovviamente.
C'erano rimaste le prime 20 file.
Certo.
Quindi mi ha rovinato la serata, bastardo.
E questo odio. Però dovremmo, Marco, lo rimandiamo per un prossimo appuntamento. Spero che tu possa tornare presto qui a trovarci. Possiamo, diciamo così, aprire anche un discorso sulle grandi star che ci hanno un po' deluso umanamente. Io pure potrei fare una piccolissima lista. Tu hai ovviamente nomi, fior di nomi da poter indicare tra grandi artisti di cui si riconosce comunque, come tu nel caso di David Coverdale, il grandissimo valore.
Questo non toglie la mia ammirazione per lui come
perché
artista.
Sono due cose parallele e sono due cose completamente diverse, però delle quali si registra che spesso sono molto poco simpatici, ecco, per, anche qui per usare un eufemismo. Intanto però parlavamo questa mattina delle grandi band, dei grandi artisti che hanno fatto però un disco sperimentale che proprio non gli è riuscito bene. Qualcuno cita The Path of Totally dei Korn. Sì, perché no? Era quel disco in cui tentarono anche, non voglio dire una roba insomma che quasi andava verso la trap, insomma un po' elettronica, c'era un po', insomma c'era un, era un disco sì, un po' sperimentale dal loro,
sì,
dal loro canto.
Pensa che a me non è dispiaciuto invece,
e neanche a me, devo dire la verità. E poi Dream Theater dei Dream Theater, ma Dream Theater dei Dream Theater, qualcuno dice, ma insomma adesso non so, dal punto di vista sperimentale non direi. Per assurdo Zeniata Mondata dei Police, secondo Emanuele, a detta dello stesso Sting, malgrado li abbia consacrati, non convince in toto, lui per primo.
Quindi, quello può essere, ma quello è un altro discorso, quello non era sperimentale.
Certo,
siamo andati, era il suono dei Police, probabilmente Sting è rimasto un po' deluso dal lavoro. In realtà è un gran bel disco.
Gran bel disco. Sì. Poi i Police dischi brutti ne hanno fatti talmente pochi e talmente belli che insomma non ce ne sono. Key Day, il primo molto elettronico di Radiohead, bistrattato da tutti, a me piace molto. Beh, un bel disco Key Day, dai, non è brutto.
Radiohead comunque hanno sempre sperimentato in ogni album. Non c'è un album uguale all'altro fondamentalmente, per cui loro hanno il loro stile, il loro suono, però hai voglia ad averne così.
Allora, qualcuno dice, grande artista, non so, ma La Fabbrica di Plastica di Grignani non è male.
No, quello è capolavoro, posso dirlo.
Sì,
io sono uno di quelli che sostiene che Grignani ha avuto due palle così a fare un disco.
Tra l'altro questo qui è uno dei casi opposti, diciamo,
sì,
così,
sì,
cioè
esatto.
Di un artista che sperimenta con un, era il suo secondo se non sbaglio,
il secondo.
Disco, e va in una direzione completamente diversa e fa un bel disco, fa un gran bel disco.
Un disco che oggi ti ricordi perfettamente a distanza di anni, nonostante venne definito un flop perché arrivò dopo Destinazione Paradiso,
certo,
che fu il successo, no? Però grande Gianluca, grandissimo.
E poi citano ancora la seconda parte di Vita Musicale dei Radiohead, Spirito Viden dei Talk Talk, Cheek to Cheek, Lady Gaga e Tony Bennett,
no,
Sandinista
perché?
Dei Clash,
Mi state distruggendo dei miti, no.
Però guarda che lo sai che secondo me a molti di questi dischi siamo anche affezionati, quindi è difficile, cioè, facendo la lista dei nomi è difficile che non ci siano dischi,
sì,
che magari ci piacciono anche.
Allora,
no?
Sandinista è vera una cosa, del triplo si poteva fare un doppio,
ecco,
allora,
diciamo,
quello
sì,
quello
diciamo di sì,
sì,
diciamo di sì. E devo dire anche questo qui di Load e Reload di Metallica, anche qua sperimentazione ulteriore dopo il Black Album, che era un disco già molto aperto, che aveva venduto milioni di copie. Cosa facciamo? Fanno un disco insomma che è stato anche molto criticato per certi versi dai fan. E anche lì, secondo me, due bei dischi, ma se ne poteva fare uno solo, magari, di tutti e due. Cioè,
guarda, l'emblema degli ultimi anni almeno è Unos Dos Tres dei Green Day.
Ecco, esatto.
Bastava Unos ed eravamo tutti.
Esatto, esatto, ci fermava al primo. Esatto. E infatti qualcuno ci dava proprio i Green Day, tra le band, insomma, che per voler sperimentare in qualche modo hanno fatto delle cose, insomma, discutibili. Reactor di Neil Young.
Ah beh, qua si apre una parentesi incredibile. Io sono un grande fan di Neil Young, guai chi me lo tocca.
Sì.
Però ragazzi, quest'album faccio fatica anch'io.
È vero.
Mamma mia.
Forse
mamma
è un po' l'emblema, diciamo, dei dischi.
No, lì c'è quel periodo lì elettronico di Neil Young che io non so cosa prendeva in quel periodo, era da dimenticare.
Sì, sì,
da
sì, dimenticare. Assolutamente sì, quindi diciamo perfetto. L'ultimo dei Muse, dice qualcun altro.
Beh, i Muse ormai sono un po', sai, la stessa canzone che va, tutto sommato.
Sì.
Hanno trovato la loro formula, bravissimi, dal vivo fanno delle cose incredibili. Io ero un grande fan dei Muse, però sono un fan deluso, devo essere sincero.
Sì, diciamo, paradossalmente non hanno saputo rinnovarsi, anche se credo che il penultimo a questo punto sia quello in cui loro hanno tentato una sperimentazione maggiore con appunto dei suoni elettronici.
Sì, ma sai, il problema dei Muse non sono i suoni, secondo me, sono le melodie che girano sempre attorno alle stesse robe.
Sì.
Cioè, se tu analizzi i brani dei Muse, gli ultimi, quelli degli ultimi 10 anni, purtroppo, comunque, bene o male, le melodie sono quasi un autoplagio di loro stessi, no? È quello che non mi piace. Poi il massimo rispetto ci mancherebbe.
Senti Marco, cosa andiamo avanti musicalmente?
Con
scelto.
Un gruppo che non sperimenta a questo punto.
Beh sì, andiamo sul sicuro anche qua.
Non
diciamo.
Forzone un'altra volta, però ragazzi, questa band che dal 74 in avanti per parecchi anni ci ha accompagnato, anche se non esiste più, e anche i componenti ormai ne è rimasto solo uno probabilmente, se non mi sbaglio, ce l'abbiamo ancora un po' tutti nel cuore. Pensa che è l'unica band che io, questa è una pippa mia, ho confermato dall'altra volta, dalla nostra diretta dell'altra volta.
È vero, è vero.
È l'unica band che ho detto no, questi devono restare, e sono i Ramones.
Quindi i Ramones non possono mancare
non
nella
possono
playlist
mancare
di Marco Biondi. Ascoltiamoli con la meravigliosa cover di Tom Waits di I Don't Want to Grow Up, dall'ultimo album, Adios Amigos, dei
sì.
Ramones, bellissimo.
No, I don't want to grow up.
Allora, I Don't Want to Grow Up. Io ho avuto modo di vedere Marky Ramone live un paio di volte e devo dire, vabbè, lui praticamente riproduce un concerto dei Ramones sostanzialmente. Sì, esatto. Si è trovato tutta la formazione e soprattutto un cantante che ricorda molto Joey Ramone e rifà il repertorio dei Ramones. Cioè, nel senso, non è che lui non fa la sua musica sostanzialmente, fa le cose dei Ramones.
Guarda, meno male che viene mantenuto il repertorio. Qui potremmo aprire un'altra parentesi. Oggi andiamo a commenti a mai finire. Perché parlavo nei giorni scorsi con alcuni amici amanti della musica, parlavamo degli Yes.
Sì.
Degli Yes oggi non c'è più nessun componente originale, sì, no? Quindi sono tutti membri arrivati durante la storia, però mantengono comunque il catalogo degli Yes vivo, certo, facendo con tournée, facendo certo album nuovi, eccetera. Allora mi chiedevo tempo fa, ma potrebbe essere questa la strada del futuro dei grandi nomi del rock? Cioè, un domani, quando gli AC/DC originali non ci saranno più, potrebbero andare avanti con degli altri componenti che mantengono in vita il brand AC/DC?
Però sembrerebbero poi un po' delle cover band, no? Cioè, sostanzialmente, dipende, sì, che differenza c'è?
Dipende,
no?
Dipende come lo fai, perché per esempio i Kiss, che sono mascherati, voglio dire, gli originali non ci sono più tutti, però avendo la maschera nessuno se ne accorge.
Certo, se lo fai, se lo fai bene, l'operazione può funzionare.
Cioè, gli Yes comunque non sembrano una tribute band, sembrano gli Yes, hanno comunque il logo ufficiale, il marchio e tutto.
Certo.
È chiaro che i puristi insorgerebbero probabilmente.
Qualcuno ci scrive, dei Ramones rimangono CJ e Mark, Marchi, disco storto, end of the century, a proposito.
Ne parlavamo a microfoni spenti, è vero, è perché l'esperimento era con Phil Spector, che aveva rivoluzionato, cioè album molto discutibile, nel senso che poi i Ramones manco hanno suonato probabilmente quel disco, o comunque hanno suonato poco, però che disco.
Phil Spector, devo dire che ne ha fatti di casini, nel senso, grandissima sia sul piano personale chiaramente, ma anche sul piano artistico, nel senso che poi, ecco, si può dire che Phil Spector è stato un po' la vera Yoko, no, no, nel senso che fece separare i Beatles per via di quel Lady B, insomma, e poi tante altre cose, però era sicuramente un artista, diciamo così, di rottura, ecco, possiamo dire.
Io ricordo Joey Ramone che raccontava che durante in studio un giorno mandò tutti a casa, tenne solo Joey Ramone per fare le voci, e Joey Ramone non era abituato a rifare la traccia vocale,
certo,
più volte. Lui faceva la prima, la seconda al massimo ed era buona così. Gli ha fatto rifare ogni traccia tipo 30-40 volte, sì, era esaurito.
Questo è un altro tema, questo è un altro tema ancora per un'altra trasmissione. E un altro, dicevamo prima, insomma, questa mattina le parentesi sono infinite sostanzialmente. Qualcuno mi cita Goodbye 900 di Venditti addirittura. Vabbè, perché va bene anche
ci
quello.
Sta, ci sta,
ci può stare assolutamente. Vai, sentiamo.
Piero Pelù,
sì,
cambiato totalmente, anche umanamente, perché ho provato a conoscerlo, non ci sono riuscito.
Bello, ho provato a conoscerlo. Il tentativo di un uomo di conoscere Piero Pelù. L'esperimento brutto per me, delusione totale dopo il primo bellissimo album, Neither Fish Nor Flesh di Terence Trent D'Arby. Sì.
Anche qua ci sarebbe una parentesi da aprire, perché Terence Trent D'Arby, dopo il primo album di Dance Little Sister, eccetera, certo, eccetera, disse: entro tre anni sarò più famoso di Prince.
Sì. Beh,
non se lo ricorda no più nessuno. E dopo tre anni già non ce lo ricordavamo.
Marco, qui mi vengono in mente, qui devi tornare un sacco di volte adesso, perché mi vengono in mente tutte idee per puntate. E un'altra è sulle grandi le grandi promesse di artisti, band che hanno fatto un gioiellino, un disco meraviglioso, uno o due, e poi però non hanno, sono un po' spariti, non hanno, oppure hanno anche continuato ma senza più riuscire a raggiungere quei livelli. This Left Feels Right dei Bon Jovi, ci dice Ugo. Sempre tra, perché abbiamo chiesto questa mattina, ricordiamolo, i dischi di grandi band che però provano a fare qualcosa di diverso e falliscono.
Bon Jovi non è che ha mai fatto qualcosa di diverso.
No. Vabbè, poi quel disco lì era un disco sostanzialmente di rifacimenti, sì, acustici di brani, era un gioco un po', no, di Buchini. Forse non può essere messo a pieno titolo all'interno di questa lista.
Direi Freddie Mercury,
sì,
periodo solista, gli ultimi anni di attività. Fatto veramente cagare, poi è ritornato con i Queen e poi
non la manda a dire, nostro amico.
Adios.
Pane
vino al vino, bravo.
Proprio così l'ha detta. Marco, come andiamo avanti musicalmente?
Allora, andiamo avanti con
mi sa che non trae neanche
andiamo indietro negli anni, andiamo nel 1981, quindi un po' di new wave. In quel periodo c'era la new wave che veramente aveva regalato grandi perle. C'è un gruppo purtroppo sconosciuto ai più, non si è tramandato molto, però secondo me era fantastico. Fece i primi due album veramente clamorosi. Ho scelto un brano da il loro secondo album, il gruppo è The Sound, Gran Bretagna, e questo è un brano chiamato Sons of Purpose.
Mm-hmm.
Bene, The Sound con Sense of Purpose su Radio Rock alle 9. Il tempo è volato, ragazzi, sono le 9.56, Marco. Quindi, quindi insomma, è proprio vero.
Abbiamo iniziato da 5 minuti.
Guarda, sembrava tempo di mettere un paio di, su un paio di dischi ed è finita. Comunque, abbiamo l'ultima cosa che ascolteremo tra pochissimo, scelta da te. Intanto, chi c'è
un
qua?
Un abbraccio al grandissimo Marco Biondi.
Ciao, manca Simone.
I tempi di Pop News, la sua voce in radio, assolutamente manca. Ciao caro Marco, ed è per questo che mi fa strano sentirti. Da dove parli? Dalla stanza a fianco.
Sì.
La voce di Emilio è sparatissima, sì. La tua è flebilissima.
Simone ci scriveva anche questa cosa qua. Io ti sento benissimo.
L'età,
quindi...
è l'età.
Va bene. Senti Marco, tento sempre di estorcerti la promessa di tornare a trovarci appena puoi, appena sei a Roma.
Con Luca ridiamo sempre su questa cosa. Ogni volta che decidiamo di venire a Roma, ormai sappiamo che un giorno dobbiamo essere da te.
Ciao. Tappa a Radio Rock, ecco, se ti fai un weekend romano il lunedì mattina, esatto. Se riesci ti aspetto qui, basta che me lo dici e insomma facciamo un'oretta di musica insieme. Però abbiamo ancora tempo per un'ultima cosa, cioè tra te con cosa chiudiamo?
Voglio chiudere con gli Stones, andiamo sì. Ancora sulla comfort zone, perché abbiamo iniziato con AC/DC, chiudiamo con Stones, rock blues era, rock blues è fondamentalmente. Giusto. Però gli Stones, non tutti sanno che, nella famosa sì. Rubrica, anche gli Stones hanno avuto il loro momento in cui sono usciti dal rock blues per andare a sperimentare qualcosa di diverso e hanno fatto un album reggae che, a differenza di quanto abbiamo detto fino adesso, per me è clamoroso. Per me personalmente è nel mio cuore come l'album più bello degli Stones, poi ognuno c'ha i propri gusti, insomma.
Certo.
Però ne voglio approfittare per segnalarlo a chi magari non lo conosce. Si chiama Black and Blue, è un album del 1976 e trovo che sia fantastico. Fra l'altro mettiamo una canzone da cui I Negrita, la band toscana, ha preso il nome, e la canzone si chiama Ehi Negrita.
Ehi Negrita. Tra l'altro si mi viene in mente che il rovescio in qualche modo un po' della medaglia della trasmissione che abbiamo fatto oggi dedicata ai dischi non riusciti di grandi band che hanno provato a fare qualcosa di diverso è invece i grandi dischi ma molto sottovalutati di band che invece hanno fatto delle che non sono stati capiti, ecco,
sì,
diciamo
sì,
così,
esatto.
O che sono finiti un po' nel dimenticatoio o che sono stati sottovalutati, appunto, di grandi band. Black and Blue sono d'accordo con te, è un disco bellissimo dei Rolling Stones e su questo insomma abbiamo detto appuntiamo i vari temi per altre puntate che spero di poter fare con te se ce lo concederai, Marco, qui a Radio
sì,
Rock.
È promesso.
Chiudiamo con gli Stones allora di Ehi Negrita, grazie a Marco Biondi, alla prossima.
Grazie Emilio,
ciao, grazie
amici di Radio Rock, a prestissimo.
Ciao. Yeah.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show,
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.